Siamo qui con Sergio Grmek-Cermani, direttore artistico del Festival Internazionale del Cinema e delle Arti.
Visto che stai puntualizzando, allora diciamo subito direttore tout court. Ci tengo a non usare questo termine direttore artistico, semmai poi a usare dei giri di parole come quelli di messi in scena. Come vedrai nel catalogo c'è ricerche, ideazione, messi in scena, perché credo che questo termine direttore artistico, come tutti i termini naturalmente di per sé, va bene, insomma, non è che voglio dir male dei colleghi che si definiscono direttori artistici, però si è diventato un po' un cliché dentro i festival per attribuire un ruolo puramente di cura appunto artistica e non di sguardo complessivo, che comporta anche certe operazioni di costruzione delle possibilità tecniche, operative, economiche, perché si possano realizzare le cose, che purtroppo ricade su di me insieme ad altri validi collaboratori, ma ricade anche su di me, quindi non volevo sottolineare con questo aggettivo artistico che mi occupavo solo dell'aspetto artistico. Comunque scusa, a lunga
precisazione. No, assolutamente, anzi mi dà l'occasione per poter un po' approfondire, perché in realtà io una delle domande che volevo fare era appunto questa, cioè come funziona in Mille Occhi dal punto di vista globale, cioè dell'organizzazione, della cura, appunto della scelta delle pellicole, della scelta dei percorsi, delle interazioni fra i collaboratori artistici, che sono tanti,
sono tanti,
una quindicina se non di più.
Sì.
E come gestite questo anno di lavoro rispetto appunto allo scambiarvi, insomma, all'inizio immagino idee e poi man mano sempre più fatti?
Ma indubbiamente in questi 10 anni di vita dei Mille Occhi, che poi non sono gli unici 10 anni di attività delle persone che lo fanno, che hanno una storia molto più lunga, ma per limitarci a questi 10 anni di vita, alcune cose si sono anche trasformate in un modo che considero, se le condizioni economiche fossero quelle che dovrebbero essere, che considero molto buone, nel senso che oltre a un gruppo locale che è quello che ha costituito l'associazione Anno 1, partendo dal presupposto che pur essendoci a Trieste tante attività cinematografiche, tanti festival di qualità, però uno sguardo complessivo sul cinema come quello che stiamo perseguendo, in realtà non vi fosse la possibilità di realizzarlo, non è anche qui per parlare male, soltanto per constatare che, visto che tutti si specializzano in qualcosa, per chi vuole invece avere uno sguardo su tutto il cinema, uno sguardo che non significa, per il fatto che è su tutto il cinema, non abbia dei punti di vista e non faccia delle scelte molto nette, però vuole farle appunto in tutti i campi della produzione cinematografica. E allora, a partire da questo presupposto, si è deciso di costituire un'associazione che si chiama Associazione Anno 1, con ovvio riferimento rosselliniano, che tra le sue attività ha deciso che appunto la forma festival era quella che gli interessava maggiormente, in aggiunta alle ricerche d'archivio che ora confluiscono nella Casa del Cinema, al progetto Cinema con i Giovani di Milalasi, cioè altre cose, però che la forma festival era quella su cui c'erano ancora tante cose da inventare e che a Trieste, dove ce n'erano già altri di festival, poteva essere realizzata in modo originale. Però poi, sia per i precedenti contatti miei e di altre persone, con persone di vari paesi, inclusa l'Italia, che seguivano con interesse già le attività precedenti che io ed altri facevamo, si è molto sviluppata proprio questa componente di presenza molto creativa di persone che non sono di Trieste. Ciò non toglie nulla a quelli che sono di Trieste o della regione, però secondo me aggiunge una creatività molto, molto continua, anche se appunto si sviluppa per lo più a distanza, queste persone vengono a Trieste solo nei giorni del festival, ma a distanza c'è un rapporto continuo, il che ha portato il festival dopo 10 anni a una situazione veramente ai limiti della sostenibilità, per cui le proposte che vengono fatte sono incommensurabilmente superiori rispetto a quelle che si possono anno per anno realizzare. Io, nonostante non abbia ancora fatto un bilancio preciso di come è andata l'edizione di quest'anno e come possiamo proseguire e cosa possiamo ottenere in termini di sostegni, eccetera, abbiamo iniziato a muoverci, ma ancora non siamo capaci di fare un preventivo realistico dei mezzi che avremo a disposizione, però già ti posso dire che mi sono arrivati a proposte tali da riempire non una, ma almeno 5 edizioni di festival, anche fitte come quelle che sono state le ultime, perché la fittezza dei programmi che si realizzano è dovuta non solo alla disponibilità di purtroppo meno persone di quel che vorremmo a seguire un po' di tutto, ma è dovuta al fatto che ritiene che questa offerta lussuosa rispetto ai mezzi esistenti sia qualcosa di cui lo sguardo sul cinema ha bisogno. Cioè, la scommessa è sempre sul filo tra il mantenere una coerenza di questo sguardo e applicarla al maggior numero di oggetti possibili, che è una cosa che credo dia all'esperienza dei mille occhi comunque un carattere di novità anche rispetto a quelle che sono le ricerche critiche e di studio del cinema, che io peraltro non solo li apprezzo molto, ma vi faccio continuamente riferimento, che però molto spesso avevano la sensazione che se si tendeva ad allargare un po' troppo il numero degli oggetti verso i quali si era attenti, si rischiava appunto di non essere più rigorosi, coerenti. Mi riferisco a posizioni critiche, sia francesi che tuttora costituiscono il punto di riferimento principale del pensiero sul cinema, Cahiers du Cinéma, Positif, Présence du Cinéma e così via, ma anche in Italia quanti hanno fatto studi più importanti sul cinema da persone come Adriano Apraco, il suo lavoro su Rossellini, al nostro, dico nostro perché è stato per anni a Trieste, Alberto Farassino, comunque sono stati molto bravi, in certi momenti io quasi li invidio, a riuscire a circoscrivere su un numero limitato di oggetti questa loro attività. E il fatto che intervengano, oltre alle pulsioni mie che sono già molto ampie, che intervengano tanti collaboratori da più parti d'Italia e del mondo a indicare nomi di registi che anch'io, che pur ho visto tante cose, a malapena conosco, ma colgo subito che vale la pena di proseguire la ricerca e la proposta dei film, o modi di collegare film diversi tra loro, eccetera. Questo da una parte mi dà la sensazione che c'è una ragione per cui esiste questo festival, perché il fatto che tante proposte arrivino qui significa anche inevitabilmente che non si realizzano altrove, non solo in Italia ma neanche in altri paesi, visto che persone che collaborano al festival risiedono in Francia, in Germania e così via. E dall'altra parte mi rende francamente, uso un termine non diplomatico, preoccupato dello spettro sempre più ampio che si crea tra le cose che si possono realizzare e quelle che si vorrebbero realizzare.
Questo mi colpisce molto perché, nonostante poi appunto leggendo poi i materiali che voi producete, sia prima del festival che durante il festival, sia quasi una dichiarazione di intenti, questa di offrire anche allo spettatore, parte da un'idea forte di chi organizza, ma anche allo spettatore offrite la possibilità, come avete detto più volte, di perdersi e di trovare la propria strada all'interno di questi percorsi. E questa è un'idea che secondo me è molto valida. Dopodiché mi chiedo, anche per voi che lo organizzate, c'è una possibilità di perdervi dentro i vostri stessi, gli stessi percorsi che organizzate e creare ancora un altro fruire? Lo dico perché ho visto che tu, per esempio, sei presente a tutte le proiezioni. Cioè,
sì, sì, quindi questa è una cosa che sembra quasi in contraddizione con il ruolo di direttore di festival e crea ovviamente anche dei momenti in cui la scelta è molto faticosa, perché chiaramente mi interessa anche stare con gli ospiti, visto che li ho fatti venire, ma non solo per ragioni di educazione chiaramente, ma perché è interessante parlare con le persone molto, molto qualificate che vengono al festival, i registi ma anche gli studiosi eccetera. E però io ritengo francamente che considerare il festival in qualche modo concluso prima che inizi, che significa questo: gran parte di chi fa festival ritiene che quando il festival comincia ha già visto tutto, quindi può anche non vedere o rivedere i film in sala perché comunque li conosce, allora sembra non si presenti per gran parte delle persone che fanno festival questo dilemma: sto con gli ospiti, faccio relazioni diplomatiche, dichiarazioni alla stampa, oppure principalmente continuo a considerare, anche per me che l'ho fatto, il luogo sala il centro del festival. Io tendo francamente, più che tendo direi che sono convinto, che le cose devono appena iniziare a succedere quando il festival comincia, cioè si ha una idea naturalmente di come i film e le presenze degli ospiti collegati ai film possono funzionare, ma quello che succede veramente succede in diretta, perché le proiezioni sono ogni volta un momento di riscoperta di film anche relativamente già conosciuti a chi li ha proposti. Quest'anno devo dire che almeno un momento dentro il festival in questo senso non è stato l'unico, ma voglio sottolinearlo perché non era scontato che fosse quello, perché non era accompagnato da un regista, perché non è più vivo eccetera, ma un momento ha funzionato così in modo esemplare: la proposta dell'Età del Ferro di Roberto Rossellini, questo film secondo me enorme di 5 ore che nel momento in cui è stato realizzato da Rossellini, dichiarando molto provocatoriamente che lui non voleva più fare cinema, ma un'attività didattica attraverso la televisione, eccetera, in realtà si vede oggi che questo spostamento dentro la televisione è stato veramente il più avanzato recupero anche del cinema grandissimo che lui stava facendo. Per cui vedendo quest'anno, per la prima volta l'ho visto anch'io su grande schermo 35 mm tutto insieme, questo film, mi è venuto in mente che vederlo insieme al film che in quel momento Rossellini faceva quasi malvolentieri, detestandolo quasi, che è Anima Nera, uno degli ultimi suoi film per il cinema prima dei ritorni successivi, Anno 1, eccetera, in realtà sono due film straordinariamente collegati, anche già sul piano del suono. Il momento, diciamo, in cui nell'ultima puntata dell'Età del Ferro ci sono questi suoni del mondo industriale, eccetera, sono gli stessi che entrano attraverso le finestre dove si svolge la vicenda Patroni Griffiana di Vittorio Gassman, delle donne che incontra. Il che, se ce ne fosse di bisogno, dimostra secondo me ancora una volta che non solo è il più grande dei registi, ma è quello da cui continua a esserci sempre moltissimo da imparare, sia rispetto al cinema che continua a farsi oggi, sia rispetto a tutto il pensiero sul cinema. E allora proporre un film del 65 che all'epoca, bisogna dire, soltanto Adriano Aprà è stato capace di comprendere nella sua importanza, ma anche chi aveva seguito Rossellini con passione, i francesi dei Cahiers du Cinéma l'hanno considerato quasi un passo falso, quasi un partito preso di non voler più fare cinema ma televisione, eccetera, ma aspettiamo che in realtà il grande Rossellini rinasca. In realtà, appunto, vedendo oggi questo film del 65 ci accorgiamo che è uno dei momenti alti della produzione artistica del Novecento, uno dei momenti più alti, e vederlo in tutto un pomeriggio dentro il festival, dove poi la portata di questo film si prolungava sui film con i testi di Fortini per la produzione industriale, mi è sembrato un momento che dimostrasse che valeva la pena di farlo. E non potrei, non avrei potuto percepirlo così se non fossi stato per tutte quelle 5 ore in sala. Avrei potuto immaginarlo, essere contento che si fosse comunque realizzato, eccetera, ma non percepirne la forza. Quindi io credo che chi fa un festival debba seguirlo, debba vedere come il festival vive, e questo, come appunto in tutto il discorso che ho fatto prima sul fatto che è difficile, realmente difficile, gestire il rapporto con la quantità delle cose che si mettono in gioco, è una cosa che io vivo anche molto drammaticamente durante il festival. Cioè vivo, uso il termine così un po' esagerato forse di drammaticamente, perché chiaramente il festival mi diverte anche, godo delle cose piacevoli che avvengono, però c'è questa sensazione anche di tensione tra occasioni che si rischiano di mancare, no? Come sempre succede nella vita, facendo una cosa ne perdi tutte le altre che potresti fare contemporaneamente. Il cinema, per il fatto che è una, direi, espansione e ulteriore reinvenzione della pluralità della vita, rende questo fatto particolarmente evidente ed emblematico. È un festival che è un festival che parte dal cinema, non può non viverla questa situazione, perché si realizzano ovviamente le cose anche per viverle felicemente, però la felicità del vivere le cose non può essere banalizzata e organizzata in modo che funzioni comunque, deve essere sfidata proprio.
Quindi una sfida continua sin dalla prima edizione, in realtà.
Sin dalla
sono
prima
10
edizione.
Anni che, insomma, questa è una costante di questo festival,
sì,
in realtà, questa sfida,
sì,
continua.
Sì.
E quest'anno in particolare, secondo me, la sfida è veramente stata incredibile, perché avete toccato talmente tanti, avete creato talmente tanti percorsi che che siamo, la scelta era molto difficile, devo dire la verità, cioè anche no? Cercare di orientarsi. Proviamo a riassumere un po' tutto quello che c'era, come faresti tu, insomma, perché dopo che è finito il festival è a un mese di distanza. Io posso dire quello che più ha colpito me, insomma,
tra tutte le proposte. Mi aiuti anche perché riassumere è difficile.
Sì, io, ecco, questa ultima cosa che hai detto rispetto al fil rouge che si è creato nell'istante fra il film di Rossellini e le proiezioni successive con Fortini e i scioperi a Torino, eccetera. Ecco, quel percorso di Standard & Poor's, che poi avete trovato un titolo meraviglioso, posso dirlo, rubato spudoratamente, ma meraviglioso. Ecco, quel percorso mi è sembrato attualissimo, molto coraggioso, devo dire, perché di questi tempi nessuno ha più voglia neanche di mettere in questione attraverso materiali che comunque sono... Fanno già parte di noi, ma che sono in gran parte dimenticati, di cui nessuno si ricorda e che sono attualissimi. Quindi questo, devo dire che ne ho goduto molto di questa proposta. I Giullari di Dio, registi italiani, appunto, non più forse ricordati, come, non so, Cottafavi, no, ce n'erano tantissimi. Mi disturba dire sezione perché non avete delle sezioni.
Sì,
ma insomma,
non siamo questo. Italiani, io certe volte credo di essere un po' censorio a dirlo, perché se uno dice sezione non lo offendo.
Dal 45 al 48, insomma, tutti i film italiani, no, che rivisti, che possiamo rivedere. Cosa c'era? Ah, lo sguardo sul lavoro, anche lo sguardo sulla donna, gli specchi, il film di Klopcic, il trittico,
ti è piaciuto?
Bellissimo, meraviglioso, e poi Iago da Caloper anche con il suo lavoro, Rousseau, insomma, delle proposte che, voglio dire, non mi sono sembrate molto coraggiose, molto coraggiose, perché sono film che anche costringono in qualche modo, ma è una costrizione, secondo me, da accogliere, a fermarsi. Ecco, a me interessa molto questo argomento, cioè non ci fermiamo più nemmeno al cinema, secondo me. È un momento un po' così. E invece qui c'era la possibilità di fermarsi e stare a guardare senza essere travolti da, non so, dalla fretta della fruizione e giudizio immediato, dell'uscire immediatamente a cercare di catalogare quello che si vedeva, no? Cioè, già nella proposta stessa c'era la possibilità di posporre e prendere una distanza e quindi, no? Questa stensione dal giudizio, che mi sembra molto, molto sana. Come parleresti tu invece di tutte queste proposte che avete buttato quest'anno in pasto agli spettatori?
Non aspettarti una sintesi, perché
non la chiedo,
sono una frase in cui sto tirando i remi in barca facendo un tentativo di riportare le cose messe in gioco a dei discorsi più semplici. Forse un limite, non ne sono capace, forse nasce anche da questo la fatica con cui il festival riesce a raggiungere nuovi spettatori, perché questo è in contraddizione con le cose che mi hanno fatto molto piacere che stavi dicendo, perché sembrerebbe, a me sembra, un festival che può consentire appunto di soffermarsi appunto in uno sguardo sul cinema, né pressato da un bisogno di discuterne a tutti i costi. È la ragione per cui certe volte, diciamo, anche quando abbiamo dei personaggi straordinari come Shalom quest'anno eccetera, non prevediamo subito a tutti i costi che si deve avere un momento di dibattito, di conversazione, ma questa può crearsi in modo più giustamente spontaneo. Sarebbe bene che si creasse con molte più presenze e attenzioni, ma comunque si crea con le persone che vengono al festival. E allora non è un festival che, secondo me, né propone degli oggetti tali da essere soltanto, tra virgolette, raffinati, colti, eccetera, non propone appunto di rinunciare al piacere con cui si vive il cinema, e quindi è in qualche modo ha la possibilità di intercettare tutte le passioni che si creano attorno al cinema. Ancora, secondo me, non è riuscito a far funzionare il fatto che il sommarsi delle cose dentro i festival diventi appunto anche questo sommarsi di occhi a cui si riferisce il nome stesso del festival. E questa è una difficoltà che ci deve far pensare, non nel senso di cambiare i percorsi, ma di cambiare probabilmente le strategie di comunicazione su questi percorsi, perché tutta una serie di considerazioni, risposte che mi arrivano da più parti, ma sai, è un po' dappertutto così, quando non proponi le cose già note, già riconosciute, vai incontro a una difficoltà nel raggiungere il pubblico, eccetera. Tutte queste cose posso dire che hanno una parte di verità, ma non sono ancora, secondo me, la spiegazione di come le cose devono andare, sono il punto di partenza, non sono... Ecco, però questo punto di partenza si sta prolungando un po' troppo nella storia del festival, secondo me. Quest'anno appunto questa pluralità di cose messe in gioco, anche su dei film che pur piacendoci, perché tutte le scelte che facciamo le facciamo solo su film che ci piacciono, erano comunque film che potevano anche piacere a quanti non sanno nulla, in Mileo, che mi riferisco a certi giullari di Dio, o al fatto che la rassegna che hai anche tu toccato di Standard & Poor's chiaramente riguarda una cosa che viviamo tutti i giorni sulle prime pagine dei giornali, ma neanche nella vita quotidiana, il rapporto con una situazione economica faticosa e difficilmente sostenibile. Che si volesse giocare col cinema che crea anche piacere, un rapporto libero e intelligente con questa cosa, doveva far nascere delle attenzioni anche da parte di chi non sa cosa sono i mille occhi e qual è lo sguardo complessivo sul cinema. E invece constato che questa difficoltà a cui tutti si richiamano, del momento che non è un momento di rilassamento su nulla, probabilmente tu la constatazione che hai fatto sul fatto che il festival, nonostante lo stress che si crea anche in chi lo fa, però consente dei momenti di rilassamento nel rapporto al cinema, nel modo di vedere i film e le persone che vengono coi film. Questo momento di rilassamento è qualcosa che appartiene talmente poco al momento che viviamo, che il fatto che si crei, che creerebbe una contraddizione fertile e positiva, e anche questo difficile da raggiungere. Quindi io ho preferito in queste dichiarazioni non essere affatto diplomatico sulla problematicità che c'è dentro il festival, che non significa mai, almeno finché qualcun altro non dovesse decidere al posto nostro, non significa mai non vogliamo continuare a fare il tipo di cose che facciamo. Però è un tipo di problematicità con cui io voglio rapportarmi, perché il festival non vuole avere niente di elitario, o per usare un brutto termine che gira molto, di nicchia, ma vuole essere un festival che coinvolge tutte le possibili attenzioni che stanno attorno al cinema, perché io, a differenza di come si pensa talvolta facendo una proposta di cinema in televisione o dentro il cineclub vecchio stampo, eccetera, il fatto di guardare al cinema attraverso anche dei percorsi tematici non significa togliere niente all'intensità strettamente cinematografica ed invenzione cinematografica di quel film. Significa soltanto renderla più complessa e ricca e ancora più goduriosa, no? E quindi anche parlando di cose apparentemente noiose come questo discorso sulla crisi, perché inevitabilmente credo di non mancare di rispetto agli economisti e agli esperti di questioni finanziarie, è un fatto noioso, soprattutto per la ripetitività con cui viene fatto, il fatto che tutto il discorso sul rapporto politica, economia, società si riferisca a una quadratura di bilanci, no? E chiaramente questo lo rende un po' sbagliato in partenza, direi, che il cinema, rispetto a questo essere sbagliato in partenza di un certo discorso economico, lo renda invece vivo, perché i film, anche quando trattano in termini quasi propaganda didattici, come nel caso di Scioperi a Torino, o quando li trattano questi temi in modo comunque non allegro nelle conclusioni, come Delitto d'amore di Comencini, lo rendono comunque un momento vivo della vita. Questo è un fatto da cui c'è molto da imparare, secondo me, e dovrebbero cercare di impararlo non solo quelli che amano il cinema, ma anche quelli che lo considerano una cosa che non influisce sulle attività professionali a cui si dedicano. Ma non voglio dire troppo a lungo questa cosa, perché l'ho voluta sottolineare, perché secondo me è un problema, ma voglio assecondarti almeno in parte, senza voler fare bilanci artistici definitivi, in questo collegamento tra le cose che si sono fatte in questa edizione, perché non voglio farti la storia di del festival. E io credo che questo, nonostante la problematicità che abbiamo detto prima nel raggiungere dei pubblici, che il rapporto tra cinema del passato e cinema del presente diventi nella settimana dei mille occhi una cosa così fluida e di rapporto che si può reinventare continuamente, è la cosa di cui mi giungono continuamente conferme durante il festival. E il rapporto col cinema italiano, su cui lavoriamo con particolare attenzione, mi sembra che riveli ogni volta delle scoperte enormi, perché appunto registi che si considerano parte della storia del cinema, ma non più registi per il pubblico d'oggi, invece si rivelano registi che sono estremamente vivi, al punto che ogni volta che un loro film viene proiettato diventa qualcosa di nuovo. E potrei dirlo su ciascuno dei registi di cui ci siamo occupati con particolare attenzione, ma sicuramente vale per Cottafari. Vale, quest'anno c'era un unico film suo, perché appunto, come vedi, si riescono a fare meno cose di quelle che si vorrebbero, ma Giorgio Bianchi, non so se ti è capitato di vedere La Maestrina, perché era proiettato in una mattinata, ma è un film veramente sorprendente, uno dei film più liberi sul modo di riferirsi da parte dei personaggi alla realtà del costume e della storia anche politica italiana. È un film che è stato realizzato nel 1942, non solo quindi il periodo fascista, ma nel momento in cui era già iniziata la Seconda Guerra Mondiale, quindi il momento di prefinale del regime, all'interno del quale, secondo una visione schematica, si dovrebbe pensare che o funzionava il puro cinema d'evasione oppure la propaganda, eccetera. Poi naturalmente anche dentro il cinema di propaganda vi sono cose bellissime, a mio avviso, però in questo caso stiamo di fronte a un film che ha una sorprendente libertà, la stessa che aveva 10 anni prima Gli uomini che mascalzoni, però 10 anni prima era in qualche modo più normale averlo, perché era un film che arrivava sulla scia di quel grande momento di rinnovamento degli inizi del sonoro, che per l'irruzione stessa di tutto l'universo del sonoro nel cinema ha creato tantissimi capolavori. Nel 1942, quando anche il cinema italiano era molto più irrigidito nei generi, eccetera, fare un film ispirato a un classico datato del teatro post-ottocentesco come La Maestrina di Dario Niccodemi e renderlo una trama viva dentro il quale questo personaggio di Maestrina si riferisce con totale libertà a tutto il mondo in cui vive e vi entra dentro questo film anche quella componente che secondo me è quintessenziale del cinema, del rifiuto del momento della morte, per cui la vicenda che vive questo personaggio di ricerca della propria figlia, di cui crede di tornare nel paese natale da cui era stata lontana, per soltanto andare alla tomba di questa bambina, perché la ritiene ancora morta, e poi scopre che è ancora viva, e c'è questo momento di grandissima interpretazione di Maria Denis, di estatico proprio di scoprire che appunto questa sua figlia si mescola alle sue allieve, eccetera, e scoprire chi è delle allieve. Allora è uno di quei momenti che appunto sottolinea questa costante, io dico draeriana, del cinema, perché sono in qualche modo convinto che alcuni registi non abbiano fatto solo un cinema d'autore coerente, ma anche un cinema che diventa una chiave per capire tutto il resto nelle sue pulsioni di fondo del cinema, appunto. E allora vi sono indubbiamente dei registi che sono più centrali di altri in questo. Indubbiamente lo è Rossellini, di cui ho già detto, indubbiamente lo è Dreyer, che vive questo rapporto attraverso dei personaggi femminili che si sottraggono alla dittatura del sociale e della storia, in tutti i film di Dreyer c'è questo momento in cui da Giovanna d'Arco alla strega di Die Sire alla madre che dà vita a una bambina e poi muore e rinasce in Ordet, alla Gertrude che rifiuta il mondo sociale del lavoro che impedisce l'amore, sono tutti film che secondo me rappresentano un momento centrale all'interno del cinema. Un altro regista di cui ci siamo occupati, non quest'anno purtroppo perché appunto non riusciamo a fare tutto e perché far venire fin dall'America Costa eccetera, e Leo McCarey, che quando appunto abbiamo potuto presentare Le campane di Santa Maria, per molti catalogato come melodramma religioso, persino secondo alcuni un po' rigido in questa sua costruzione di genere, si è visto che è un film della massima libertà possibile nel riferirsi a questo rapporto tra cinema e vita. Non a caso è un film dentro il quale secondo me c'è uno di quei momenti della storia del cinema che andrebbero messi al centro non solo di tutte le lezioni universitarie, di tutte le riflessioni sul cinema, ma veramente del pensiero sul cinema, il momento in cui i personaggi parlano del to be, dell'essere come cosa che contraddice il nulla che il cinema vorrebbe lasciare nel fuoricampo, ed è chiaramente poi anche diventa una chiosa al to be or not to be di Lubitsch riferito all'Amleto eccetera. Quindi dentro il cinema, non per fanatismo da cinefili o da storici del cinema, si sono create delle cose estremamente nuove, inventive rispetto a tutto quello che è la storia del pensiero, il rapporto tra il pensiero e la realtà sociale e così via, che invogliano a essere scoperte pienamente. Registi come questi tre che ho menzionato secondo me sono centrali in questo, ma proprio perché sono centrali questo non significa che diventano delle eccezioni al di fuori del cinema, diventano dei momenti di accentuazione dentro tutto il cinema, il che significa che anche registi poi apparentemente o anche realmente, ma è un termine non denigratorio, minori, si riferiscono con comunque forza, seppur con forza da minori, così come nella storia delle arti, penso alle arti figurative, i minori non sono dei realizzatori di oggetti artistici che non aggiungono nulla alla storia dell'arte maggiore, ma ne realizzano delle varianti, delle chiose, eccetera. Uso termini che possono sembrare da studiosi, ma io credo che siano in realtà degli strumenti per capire, non in senso da studioso, quello che ci si può offrire attraverso questi oggetti al godimento e a farli diventare parte della nostra vita, ecco, che la sfida continua. Allora, scoprire nel cinema italiano alcuni di questi minori che rivelano una particolare bellezza e forza è per me motivo veramente di stimolo continuo. Quando ho iniziato a occuparmi del cinema di Giorgio Bianchi, per un po' ho pensato che dentro la sua opera vi fossero alcuni film nati forse un po' per caso meglio di altri, poi ho visto che, al di là del fatto che naturalmente ha anche fatto dei film realmente meno riusciti, però dentro questo percorso c'è una coerenza e c'è una capacità di inventare su dei riferimenti di genere, ma non facendoli restare operazioni di genere, come molto a lungo si è fatto l'errore di ritenere che riscoprire il cinema di genere aggiungendo questa attenzione rispetto al cinema d'autore dovesse significare che quello era cinema di genere e basta. Non lo è cinema che attraverso la pratica del genere fa operazioni della stessa forza e della stessa importanza di quelle che vengono fatte dentro il cinema d'autore. Se questa cosa ci si è ormai abituati a pensarla per Hitchcock, che mentre veniva considerato fino a tutti gli anni 60 e quasi 70 un realizzatore di film a suspense abile, ma insomma sicuramente solo per quei fanatici dei cahiers du cinéma poteva essere considerato un artista, oggi è diventato perfino un cliché considerare Hitchcock un grande cineasta, e lo è, ma appunto non è in questo un'eccezione. Anche cineasti appunto ancora tutti da scoprire o scoperti soltanto dalle persone più lungimiranti, da Jacques Tourneur, Léon Mekere, eccetera, ha dentro il cinema italiano, che non ha goduto di delle attenzioni giuste neanche da parte dei critici che si sono occupati con più lungimiranza del cinema, si scopre che vi sono degli autori appunto come quelli che ho citato, ma anche come Comencini, che non è affatto solo un umanista di sentimento, eccetera, ha una capacità di durezza all'interno, e i due film di Comencini che abbiamo fatto quest'anno, peraltro in sezioni distinte, si sono straordinariamente collegati tra loro, appunto Cercasi Gesù e Delitto d'amore, che erano rispettivamente in Giuliani di Dio e Standard & Poor's. Il modo in cui avviene questa guarigione del bambino nel finale di Cercasi Gesù, che si alza dalla sedia a rotelle dopo che il Gesù Grillo ha rinunciato al miracolo ed è uscito di campo, è un momento, per usare un termine forte, veramente rivoluzionario, perché dà alla possibilità, appunto la possibilità di realizzarsi, che è quello che dentro il cinema dovremmo sempre ricercare, non solo nel cinema, ma limitiamoci a parlare del cinema. E così come il momento tragico, negativo di Delitto d'amore, che si conclude con una morte della protagonista e col delitto fuori campo, perché c'è una pistola che spara verso un corpo che non si vede e lì il film si sospende, che è un momento che si collega molto anche col cinema di Cottafavi, perché i delitti dentro i film di Cottafavi sono sempre dei gesti che hanno bisogno di sospendere la morte del corpo che raggiungono. Questa è una cosa straordinaria, e difatti il modo in cui il cinema gioca sul fatto di diventare avvocato difensore di personaggi arrivati al delitto è qualcosa di molto diverso, lo devo dire, che però anche in questo andrebbe vissuto e confrontato da come si vivono le vicende giudiziarie oggi, che appunto diventano fatti di non rapporto con la realtà, ma con quella deformazione della realtà che è il reality, no? tutte le cose che nascono dentro le immagini, dentro la televisione, eccetera, a noi interessano, e ci interessano non con la volontà di contrapporsi a tutti i costi alle cose che oggi sono al centro dei discorsi, ma con, credo, in un modo molto più complesso, perché queste cose vanno guardate in modo complesso anche quando si vuole avere uno sguardo e un punto di vista molto di parte, che è giusto sempre averlo, però appunto senza banalizzare i discorsi. Io ad esempio non so se la cosa è stata colta, ho fatto molti riferimenti al modo in cui si vivono i fatti di cronaca politica in questi ultimi anni, in Italia in particolare. Credo che un certo tipo di cinema contraddica il modo superficiale di trattare queste cose. E il modo in cui abbiamo voluto presentare un film come Prosseneti di Brunello Rondi si collegava molto a questo, ma poi finiva per collegarsi, pur non essendo stato esplicitato nel programma e nel catalogo, anche con la vicenda di Traviata 53 di Cottafabi, che era anche quello un modo di reinventare appunto il rapporto economia, politica, storie d'amore, eccetera. Credo di aver detto solo una minima parte, sì, delle cose che vorrei, ma troppo a lungo già.
Se no andiamo troppo lunghi. Facciamo ancora altre due domande, cercando di, insomma, se no andiamo... potremmo stare delle ore.
Stando in piedi.
Io volevo sapere due cose. Uno, cosa vai a vedere tu al cinema adesso, in questi giorni? Che mi incuriosiva molto.
No, ma io devo dire, non è perché non mi interessi quello che esce, eccetera, ma è veramente così diventato impegnativo seguire tutte le cose che su cui costruisco dei progetti, che in realtà vedo molte meno cose di quel che vorrei. Questo non significa che le consideri sempre all'altezza delle cose che invece vedo, però non sono assolutamente del parere che il cinema che viene fatto oggi non possa essere anche in modo quantitativamente consistente degno di passione, ma questa passione riesco a farla nascere molto meno da parte mia, perché mi concentro molto di più su altri oggetti. Allora devo dire che rispetto anche ovviamente a delle visioni che non subito mi fanno scattare entusiasmo, ad esempio per gran parte del cinema italiano attuale, su cui sono molto indietro nelle visioni, che però non voglio, come i critici che negli anni dai 50 a 70, pur non andando al cinema, ne parlavano male, non voglio fare questo errore, però devo dire onestamente che lo conosco meno, e da quel che lo conosco non ho un immediato slancio di volerlo conoscere subito. Magari se appunto trovo i canali giusti, allora sì. E allora la sensazione è che anche le cose più interessanti che vengono fatte nel cinema italiano degli ultimi 20 anni, diciamo dopo la grandissima punta Troisi, secondo me, che è uno dei momenti alti del cinema italiano, che corona tutta questa storia straordinaria che va dal Camerini appunto a Troisi, quello che arriva dopo questa grande sintesi d'autore che è stata fatta da lui, comunque non si ha quell'altezza, anche autori che mi interessano di più, come un autore nato negli anni 60 ma diventato a mio avviso più interessante dopo, che è Bellocchio, però ho la sensazione che le sue punte, come lo è Sorelle, il modo di tornare al film di Sorelle, si accompagnino a possibili semplificazioni da cui non so bene che aspettare, cosa aspettarmi, come i film che so che sta per girare, eccetera. È uno degli autori che continuo a seguire perché mi sembra che dentro la sua opera nascano delle cose importanti, ma non riesco a porlo a livello delle massime punte del cinema italiano. E così anche appunto non riesco a vedere quella continuità di forza dentro autori pur interessanti come Garrone, Sorrentino, eccetera, che mi possa portare a sentire il bisogno di riferirmi continuamente al loro cinema. Nel cinema americano, tutto sommato, secondo me si tende a dire che il cinema americano non ha nulla a che fare col cinema americano del passato. Da parte di certi cinefili estremi si tende a pensare questo, ma io credo che questo può valere soltanto nella quantità della produzione cinematografica che si riferisce a quel passato, perché nel cinema degli studios, anche se figure come Minelli andavano molto, lo si considera un regista della fabbrica MGM, quest'anno la rassegna del Festival di Locarno ha confermato in pieno che appartiene a quella fabbrica, però è a un livello di libertà d'autore totale. E è un altro dei grandi che mi interessano maggiormente, visto che prima ne ho citati alcuni altri, ci tengo ad aggiungere questo nome. Ecco, però chiaramente, anche se Minelli era oltre tutto il resto, però quel tutto il resto aveva un riferimento stretto con lui, per cui gran parte dei film nati veramente dalla fabbrica dello studio erano film comunque a un livello molto alto. Questo credo che oggi la distanza si sia sottolineata tra le cose veramente importanti e la produzione che spesso è veramente basata su scelte seriali di realizzazione industriale. E però, detto questo, dentro il cinema americano io ritengo ci sia tuttora ancora tantissimo da scoprire, che solo in parte riesco a scoprire seguendo gli autori che ho iniziato a seguire. Per esempio, un autore che secondo me, pur essendo stato all'inizio un autore che era partito quasi da un partito preso di voler essere cineasta, è diventato un cineasta veramente forte, che è Francis Ford Coppola. Così come lui, continuo a seguire altri autori, inutile che li elenchi tutti, però non riesco a trovare il tempo per scoprirne di nuovi, perché puoi scoprirli soltanto vedendo anche le cose un po' a caso. Mettendoti in sintonia con quello che è il mainstream attuale, perché rispetto a quello si creano poi gli scarti, no? Giustamente, cioè Rivetta aveva sottolineato il fatto che se non si conosceva il mainstream del momento era difficile capire quali erano gli autori che ne rappresentavano un salto di qualità, e infatti Rivet pare che almeno finché è stato abbastanza bene, adesso sta meno bene, però era uno che continuava ad andare al cinema moltissimo. Ad esempio è stato uno dei primi ad accorgersi che Showgirls di Verhoeven non era affatto quella cazzata che dicevano quasi tutti, ma era un film molto molto audace, molto acuto, che faceva sul mondo dello spettacolo una costruzione e un'invenzione notevole. Ecco, Verhoeven è un altro che mi interessa molto. Come vedi, cito autori che non hanno cominciato a fare i film ultimamente perché appunto non riesco a trovare il tempo di scoprirne altri, ma sono convinto che vi siano. Appunto, voglio sottolineare che il rapporto tra passato e presente nel cinema non vuole essere da parte dei mille occhi un discorso nostalgico contro il presente, è assolutamente un discorso di riportare quel cinema del passato anche nel presente, dentro il quale vanno scoperte molte cose.